Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Ed eccoci tornati con una nuova puntata di Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini.
Io sono Amida, insieme a Tancredi vi racconteremo le sfide, le idee, le storie di successo che si sono trasformate in realtà, con il contributo dei fondi europei e della politica di coesione.
Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi.
Potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu, con contenuti extra sulle varie tematiche che volta per volta vi racconteremo. E ci trovate anche su Spreaker e su iTunes.
Vi siete mai chiesti chi ha finanziato le opere di sistemazione, messa in sicurezza e efficientamento degli edifici in cui vi recate o delle strade per cui passeggiate?
Spesso è proprio l'Unione Europea a finanziare le opere di messa in sicurezza e ammodernamento di edifici in cui svolge un'attività pubblica e lo fa attraverso il FESR per impedire lo spreco di risorse e dare nuova vita a strutture di rilevanza storica che sono ormai cadute in disuso.
In questa puntata vi proporremo alcuni interessanti progetti che hanno permesso di dare nuova luce alle strade, anche quelle più periferiche, e di potenziare le infrastrutture ospedaliere o gli ambulatori.
Questa volta parliamo di servizi pubblici che sono stati potenziati e resi più efficienti grazie all'investimento dell'Unione Europea. Due idee innovative che hanno dato una mano alle amministrazioni locali, quelle vicino a voi. La prima storia di cui vi vogliamo parlare è quella dell'ISMET. Stiamo parlando dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapia ad Alta Specializzazione, abbreviato in ISMET per gli amici.
In sostanza, si tratta di un centro di trapianti convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. È stato fondato a Palermo nel 1997 da una partnership fra la Regione Sicilia e l'University of Pittsburgh Medical Center.
Come vi ha detto Tancredi, si tratta di un istituto di ricerca privato, ma è riconosciuto dal Ministero della Salute e grazie a un finanziamento FESR è riuscito a realizzare le opere di sistemazione e adeguamento della struttura, nonché l'acquisto e il potenziamento dei macchinari per la cardiochirurgia.
Un'eccellenza nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione. Ad esempio, Amida, lo sapevi che è stata la prima struttura del Sud Italia in cui è stato realizzato un trapianto di fegato da donatore a cuore non battente? Inoltre, sono stati eseguiti anche due trapianti di rene, anche questi provenienti dallo stesso donatore.
Un'unità di cardiochirurgia all'avanguardia in Italia e in Europa. Passiamo allora la parola al dottor Vincenzo Sferruzza dell'ISMET per parlarcene più nel dettaglio. Innanzitutto volevo chiederle che cos'è l'ISMET, se può spiegarlo meglio al nostro pubblico.
L'ISMET nasce da una sperimentazione gestionale che vede collaborare il pubblico, quindi la regione siciliana, e il privato, nello specifico l'UPMC, che praticamente è una società americana di Pittsburgh che nasce dall'università proprio di Pittsburgh per, diciamo, lo sviluppo delle scienze mediche e l'attuazione di progetti di sanità. La società nasce a fine degli anni 90, ha un percorso particolare di sperimentazione gestionale e ha trovato il suo coronamento qualche anno fa con la fine della sperimentazione gestionale e il consolidamento di questa collaborazione che ha visto creare in Sicilia un centro trapianti, l'unico nel meridione d'Italia, specializzato esclusivamente nel trapianto di tutti gli organi solidi.
L'Unione Europea ha investito attraverso la sua politica di coesione in innovazione e competitività. Mi potrebbe dire quali sono le ricadute pratiche più importanti di questo progetto?
L'ISMET, che opera nel servizio sanitario regionale, quindi è un servizio pubblico a tutti gli effetti, aveva disponibilità 70 posti letto. Con il progetto nasce da un'idea di potenziamento della cardiochirurgia in congiunzione anche appunto col vicino ospedale civico, ha consentito di ampliare il numero di posti letto acquisendo dei nuovi spazi in alcuni edifici limitrofi e anche dotare l'istituto di moderne tecnologie per poter trattare al meglio i pazienti. sia una parte di lavori proprio per ristrutturare i locali, e una buona parte è andata anche in attrezzature molto avanzate per la diagnostica e la terapia. In particolare noi abbiamo acquisito gli spazi in due edifici. Uno è stato adibito ad ambulatori con delle sale diagnostiche di cardiologia, l'altro invece è a degenze. Lì trovano posto un reparto nuovo, nuovissimo, di pediatria e una degenza di medicina. Il potenziamento delle attrezzature ha visto la realizzazione di una sala operatoria ibrida che consente delle procedure molto avanzate di cardiologia interventistica o miste, in cui anche collabora il chirurgo. Queste attrezzature poi sono state completate con una nuova radiologia, una nuova centrale di sterilizzazione, un sistema centralizzato di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, quindi tutta una serie di attrezzature a corredo di diverse livello ovviamente di importanza, che hanno in generale potenziato tutti i servizi dell'ISMET e migliorato l'assistenza che noi diamo ai nostri pazienti.
Beh, sono veramente tantissime cose, ma il finanziamento con cui voi siete riusciti a fare tutto questo, a quanto ammonta?
Allora, sui fondi comunitari del PIOFESR 2007-2013 siamo riusciti a spendere circa 10 milioni e mezzo di euro, e il resto, che ammonta a circa 6 milioni e mezzo, l'ha cofinanziato la Regione, che ci ha consentito anche realizzare delle opere di completamento che non erano rientrate nel finanziamento originario, e in tutto sono state espletate circa una quarantina di procedure di affidamento pubbliche, quindi che sottostano al codice degli appalti. Devo dire che è stata, anche dal punto di vista personale, di tutti lo staff che ha seguito questo progetto, un grosso impegno, ma anche una grossa soddisfazione, perché tutti i lavori sono stati conclusi in maniera positiva, gli edifici hanno ottenuto i certificati di agibilità e tutte le apparecchiature sono in funzione e sono utilizzate.
Per la seconda storia che vi vogliamo raccontare oggi, invece, torniamo in Umbria e nello specifico nel comune di Perugia.
A Perugia è arrivata una nuova illuminazione pubblica, più smart, tutto questo grazie agli interventi che portano nuova luce nelle vie e nei parchi di Perugia.
L'opera di riqualificazione e messa in sicurezza della pubblica illuminazione rientra nella visione di Perugia Smart City, Smart Service Ultra Digitale, grazie alla connessione, ad esempio, tra i quadri elettrici e la fibra in tutta la città. Non solo luce più economica, ma anche nuovi punti luce sia sul territorio cittadino che nelle aree verdi, come Pian di Massiano, presso il Parco di Sant'Angelo, e nell'area verde di Balanzano. In tutti i casi sono state realizzate anche delle integrazioni di punti luce per migliorare l'uniformità dell'illuminazione e la sicurezza. Ce ne parlerà l'ingegnere Gabriele De Micheli, dirigente dell'unità operativa Servizi Tecnologici ed Energetici del Comune di Perugia. Parliamo di riqualificazione urbana e di efficientamento energetico. Vi vogliamo raccontare il caso del Comune di Perugia, che con un finanziamento FESR ha realizzato un sistema di illuminazione più ecologico ed efficiente. Siamo qua con il dottor Gabriele De Micheli, che è il dirigente dell'unità operativa dei servizi tecnologici ed energetici del Comune di Perugia. Come funziona nello specifico?
Beh, l'intervento che abbiamo fatto nell'ambito territoriale di agenda urbana, ossia della zona di Fontivegge e delle vie principali che adducono da Fontivegge al centro storico compreso, consiste prima di tutto in un intervento di sostituzione dei corpi illuminanti e delle sorgenti luminose dalle vecchie lampade a scarica, sodio o vapori di mercurio, a lampade a LED con una nuova tecnologia e un'alta efficienza energetica. In secondo luogo, l'intervento ha riguardato anche il telecontrollo di tutti i punti luce e dei quadri. Stiamo parlando di circa 2500 punti luce e oltre 100 quadri elettrici di controllo, misure e protezione. Questo perché anche il controllo dell'energia, quindi non solo la sorgente luminosa ma anche la possibilità di controllare i punti luce, offre un risparmio energetico a sua volta.
E l'impatto che ha avuto sul territorio qual è stato?
Intanto una riqualificazione, diciamo, non solo energetica, ma anche del contesto urbano, perché le lampade al sodio ad alta pressione erano lampade con una prevalente, diciamo, emissione sul giallo, quindi quasi monocromatico giallo, che non fa percepire bene i colori, fa percepire bene le sagome, quindi va bene per la sicurezza, ma non per valorizzare il contesto urbano. Laddove ci sono dei materiali da costruzione particolari, laddove c'è un po' di verde, non era la luce al sodio la luce migliore. Quindi abbiamo migliorato l'indice di resa cromatica, abbiamo in qualche modo anche abbassato la temperatura di calore laddove abbiamo sostituito le lampade a vapori di mercurio, che hanno una temperatura di colore più elevata rispetto sia al sodio ma rispetto anche ai LED, e quindi cercato anche di in qualche modo rendere più uniforme la percezione visiva. Quindi poter percepire meglio i colori, poter percepire meglio le caratteristiche di tutto quello che è circostante. Inoltre una cosa importante è anche la riduzione dell'inquinamento luminoso, perché abbiamo sostituito alcune armature stradali che avevano la coppa prismatizzata in vetro, quindi la loro luce andava anche oltre a quote superiori a quelle che sono il posizionamento del punto luce, quindi andavano anche sopra l'orizzonte. Invece ora illumina bene dove serve, cioè strada, marciapiedi, incroci, senza mandare luce verso l'alto. L'Umbria ha una legge regionale contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico, e questo intervento è in linea con la normativa regionale.
Il fondo FESR a quanto ammonta nello specifico e nel concreto cosa avete realizzato?
L'intervento è un intervento, quanto svolto finora, è un intervento di circa, IVA compresa, di 2 milioni e mezzo. Ha riguardato 2500 punti luce, 100 quadri, come dicevo. Ha riguardato anche 1200 metri di linee elettriche, linee vetuste che è stato necessario sostituire, e 27 pali. Quindi c'è anche stata un'attenzione non solo all'aspetto energetico, all'aspetto illuminotecnico, ma anche alla sicurezza meccanica dei sostegni. Quindi laddove si è intervenuto si è fatta un'analisi completa dell'impianto. Questi nuovi impianti con il telecontrollo punto punto hanno anche la possibilità, cioè abbiamo predisposto un'infrastruttura che è funzionale alla gestione dell'impianto di illuminazione, non solo agli aspetti di telecontrollo ma anche poi quella parte che serve alla manutenzione, ma soprattutto è un'infrastruttura che in futuro potrà essere utilizzata anche per portare altri servizi, i servizi della Smart City per esempio, cioè servizi di telecontrollo del traffico, dei parcheggi o servizi di natura ambientale come controllo della qualità dell'aria. Cioè abbiamo comunque una rete che può essere utilizzata anche per dei sensori che potrebbero essere messi in città e che dialogano tra di loro, supportati attraverso questa rete. Chiaramente sono interventi diversi rispetto all'illuminazione e andranno finanziati con fondi ad hoc, però comunque sfruttano quanto già fatto per la rete dell'illuminazione.
Il piano energetico ambientale comunale, che cos'è e quali sono i suoi obiettivi?
Beh, il piano energetico ambientale comunale è quel piano che va a verificare quali sono tutte le emissioni del territorio, quindi non solo quelle, diciamo, del comune di Perugia e delle sue partecipate, ma di tutte le attività presenti nel territorio, cioè i consumi di energia sia per riscaldamento che per scopi produttivi che per la mobilità, analizza le emissioni e propone delle soluzioni per andare a ridurre queste emissioni, facendo in modo che rispettino poi gli obiettivi internazionali che vengono stabiliti di volta in volta. In questo caso l'obiettivo principale era la riduzione di emissioni di anidride carbonica. L'intervento del risparmio energetico nella pubblica illuminazione va sicuramente in questa direzione e dà un contributo alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico ambientale del FEA. piano energetico, diciamo, ha un orizzonte, diciamo, che non riguarda solo interventi nel risparmio energetico, ma riguarda anche le fonti rinnovabili, alcuni, diciamo, accorgimenti, no? Sia per esempio nella forestazione urbana, quindi nel verde, apertura a soltanto a certi combustibili in certe aree della città, no? Per poter ridurre almeno le emissioni locali. Quindi guarda tante cose che fanno parte dell'attività comunale.
Come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
È possibile riascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe, insieme a del materiale extra sul nostro sito playeurope.eu.
Per domande e curiosità scriveteci sui nostri profili social Play Europe su Facebook e su Instagram. Raccontateci le vostre storie.
Segnalateci anche voi dei progetti realizzati grazie ai fondi europei della politica di coesione. Le storie più belle potrebbero essere raccontate già nelle prossime puntate.
Ciao a tutti!
Ciao!